Devo andare. Allora, il cane è un pastore svizzero, anzi, è una pastoressa, credo, come si dice? Poi, femmina, come si
Pastoressa.
dice? Non lo so come si dice.
Cos'è Little Bo Peep?
È
Pastore.
una pastore sa svizzera, non so neanche come definirla, cioè è un pastore svizzero però femmina.
Heidi.
Heidi, esatto, bianco, tipo, hai presente Game of Thrones che ci sono i metalupi tutti bianchi?
Mai potuto soffrire Game of Thrones.
Vabbè,
non è il mio genere.
comunque, metalupi, il metalupo è che arriva il cucciolo e poi la mia ragazza va a Dallas, la sua famiglia che atterra lì con la scusa, perché non ho capito perché non riescono a mandarla a Denver,
Perché si
però
narra
questa è
con
la zita. Eh?
una scusa, cioè fa di rotta l'aereo, di rotta che devo andare a prendere il metalupo. No.
Esatto, e
Ah,
comunque,
può
ora vedo
funzionare.
se io riesco, se non ho troppo lavoro da fare mi unisco a lei, però devo capire esattamente, e andiamo a prendere questo bel cagnolino, che adesso se il
Dai,
Chihuahua
dai,
dice.
dai, dai, forza, vieni a Dallas.
Esatto, il cane anziché essere di 5 pound, sarà, quando cresce sarà 70, quindi già inizia a essere un cane
Ah, è
vero.
taglia grande questo.
Esatto, 70, tra i 65 e i
E
65
quell'altro come?
75.
E quell'altro come la prende?
Non credo che la prenderà bene.
Credo che abbia anche capito.
Amiche e amici dello Sferoide Prolato, benvenuti alla 12ª puntata della 5ª stagione di Scusate il Disturbo. Un ringraziamento a The Cutting Edge, che ci ospita insieme a tanti altri podcast dedicati al football americano e non. In questa puntata di Scusate il Disturbo siamo tanti, con ospiti di livello internazionale. Insieme a me, Giovanni Ganci, per parlare di football americano e non solo, ci sono Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prodotto, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Taraschi, Emanuele Sortino e direttamente da San Diego, unico rimasto in quella città a tifare Chargers, Michele Serra.
Ciao belli, buonasera a tutti.
Eccoci qua. Welcome Michele a questa bellissima trasmissione di tendenza. Non so quale, ma noi tendiamo.
Tenete alla perfezione.
Beh, la perfezione è divina, noi siamo solo dei piccoli apostoli in questo mondo duro e difficile.
Grazie, a voi. È un piacere essere qui perché è una cosa che volevo fare da un po'.
Ce l'avevi nella tua lista?
Sì, speravo di non parlare dei Chargers, ma visto che mi avete chiamato per quello,
cioè,
toccherà.
Tu non eri mai venuto qui?
No!
Ma questo
è un'esperienza che vanno fatte
esatto,
prima della
club,
pensione.
È un club
non l'avrei mai
esclusivo.
detto.
È un club esclusivo questo. Michele, scusami, velocemente. L'ultima cifra è un 4 di quel Liban che ci ho mandato stamattina. L'ho sbagliato a scrivere, scusami.
Ah, okay.
Possiamo iniziare, allora dai, la facciamo veloce perché noi siamo umili e, umili e fondamentalmente anche un po' hater, e ricordiamo a tutti che ieri sera, dopo uno sforzo incredibile, l'aiuto di migliaia di persone, abbiamo raggiunto il milione di pagine lette quest'anno su Adel Magazine.
No, calma, come un milione?
Un milione.
Nel senso
un
di
milione,
uno punto zero zero zero.
Esatto.
Quel
esatto.
milione, quello
Quel
del signor
milione.
Bonaventura.
Bravissimo, quel milione.
E la Madonna!
Ecco, esatto, e voglio davvero ringraziare di cuore tutti quelli che investono il loro tempo libero per scrivere, su Adore Magazine. Tutti quelli che investono il loro tempo libero per leggere Adore Magazine, insomma, davvero ragazzi, avete reso una persona molto molto felice. E detto questo, con gioia, amore, generosità, e tutto quello che volete. Iniziamo con...
Ci metterei anche un po' di pathos, così. Secondo me ci sta.
Ma pathos, patatos, sai, sono quelle cose che... ma sì, ma no... Che dire?
Ti sento in forma, Gio.
Perché se cala il tasso di adrenalina mi addormento.
Ah, okay.
Molto
allora, ritmo.
Non è che si scappa. Cominciamo come sempre, come da tradizione, come d'abitudine, ecce con il Monday Night. I Philadelphia Eagles hanno perso al Seattle. Giocavano al Philadelphia, mi sa.
Philadelphia.
23-17, un punteggio corto, diciamo, solo un touchdown di differenza, ma che non dice come è stata la partita. Esatto, vi butto lì tre questioni e poi avete 10 minuti, perché oggi festeggiamo, quindi ce l'abbiamo, per dire quali sono le vostre impressioni. Uno, mi è sembrato che in questa partita, ma anche forse nelle ultime due più o meno, Russell Wilson sia diventato più un gestore del suo attacco che è molto meno one man show. E questo, se non ha aiutato la causa dei suoi numeri, secondo me ha aiutato tantissimo invece la causa dei Seahawks, che sono più disciplinati, più tranquilli in attacco. Secondo, è un nome che abbiamo già citato in questo consesso fatto di ben pensanti prolati, DK Metcalf o DK Metcalf o DJ, ma lui si incazza se lo chiamate DJ Metcalf, l'ha scritto anche su Instagram. 10 ricezioni per 177 yard, nessun touchdown, e poteva farne uno, ma è stato fermato veramente a pochissimo dalla linea di meta. Quindi questo per quanto riguarda il Seattle. Per quanto riguarda invece gli Eagles, il completo di Jalen Hurts, che ha giocato credo forse tre azioni non di più, e un Carson Wentz che ormai è allo sbando più completo. Leggevo oggi delle analisi in cui scrivevano chi lo ha seguito tutta la stagione che è completamente fuori fase, fuori forma, fuori sincrono, fuori affiatamento, insomma fuori tutto, e molti si chiedono come mai gli Eagles non siano ancora arrivati a dare l'attacco in mano a Hurts. Probabilmente il fatto che, con tutto quello che possiamo metterci su a ridere, ma l'abbiamo già fatto, non lo facciamo più, dovendosi giocare ancora teoricamente e anche praticamente la division, probabilmente vogliono lasciare in campo Carsone l'espertore. Però insomma, lui non è certo quello che eravamo abituati a vedere nel passato, e sta dimostrando che il suo rinnovo di contratto e tutti i soldi che gli hanno dato in questo momento sono stati un investimento sbagliatissimo. A voi la parola.
Beh, prima cosa, per quanto riguarda la partita di ieri, il fatto che non mettano, che Wentz sia fuori fase, lo sappiamo da quando si è fatto male nel 2017 ormai, madonna, il tempo vola. Sul fatto di Hurt, alla fine potrebbero farsi addirittura più male. Unnecessary humor. Il problema di Wentz,
bella.
Il problema di Wentz è che vuole fare l'eroe. Si sente secondo me il peso di dover essere quello che porta la squadra sempre avanti, cercando la vittoria. Però alla fine non c'è, come dicevi tu, fisicamente. Ci sono un paio di video online dove si vede che non lancia bene, perché non mette bene i piedi nel modo giusto, non lancia praticamente solo di braccio, quindi la precisione se ne va a meretrici. E poi non ha offensive line, non credo che cioè veramente ci sono 5 scappati di casa, perché poi alla fine Kelsey si è pure fatto male, il centro. Quindi davvero giocano con 5 scappati di casa davanti, e i wide receiver un paio sono tornati in forma, più o meno non sono in IR, però lui cerca di fare sempre il supereroe. Per quanto riguarda Wilson invece, lo dicevamo con Alberto, fino a che fai cucinare Russell, però non gli fare gestire il ristorante, perché se tutto deve andare tutto sulle sue spalle, non ne ha fa, deve rischiare troppo. Infatti tutti i vari intercetti che ha avuto, ci sono stati un paio di 2-3 settimane che ha avuto 2 intercetti e fumbles, che non sono cosa da lui solitamente, sono quando era senza gioco di corsa. Appena è tornato Hyde settimana scorsa e ieri sera è tornato Carson, già un minimo di bilanciamento è di togliersi quel peso dalle spalle, così quando devo cucinare cucino, quando ho fame, ecco, è la differenza tra cucinare per tutti e cucinare quando ho fame. E Russ ti si dimostra il Russ di sempre. Ho finito, vostro onore.
Grazie per l'onore.
Io citerei però proprio la differenza tra i due, nel senso l'intelligenza di Russell Wilson d'aver capito che non era più al top della forma come all'inizio della stagione, e quindi nelle ultime due partite ha gestito proprio per vincere le partite, perché quello era l'obiettivo, capendo che magari lui non riusciva a dava sempre un livello molto alto, ma magari non stratosferico come all'inizio, e invece Carson Wentz, che è sempre convinto, faccio schifo, ma come giocatore d'azzardo magari la prossima faccio il jackpot. E lì è la differenza tra il campione e quello che è un buon giocatore in crisi.
Ma sapete che secondo me la differenza è nel supporting cast? Cioè, in questo momento a Seattle è cresciuto un po' tutto, anche il gioco della difesa, che intendiamoci, non è che adesso sia diventata una fortezza impenetrabile, ma non è neanche più gli 11 fantasmi di inizio stagione, è un po' salito tutto quanto di livello, è tornato Chris Carson, Metcalf è cresciuto, vabbè, sulla linea d'attacco magari teniamo un velo pietoso, però a Russell Wilson in questo momento, con una squadra che sta girando, non è più chiesto di cantare e portare la croce, per cui anche lui si può, tra virgolette, risparmiare in virtù di quello che arriverà dopo, e dopo, se tutto va come sta andando, di partite ce ne saranno, e anche più importanti di quelle di regular season. E Carson Wentz, per contro, io credo che una cosa che nessuno onestamente, ma anche disonestamente, gli possa imputare è che non si stia sbattendo. Perché è chiaro che in questo momento si sente in dovere di fare il Superman, eccetera. Ma viva Dio, ma se non lo fa lui, chi è che può portare avanti questi Eagles? Miles Sander e Boston Scott? No, perché
Boston Scott l'ho conosciuto, amico mio, quindi forse lui, perché è amico mio.
Forse lui, allora. Cioè, gli Eagles non hanno molto materiale adesso, ai ricevitori comunque gliela deve passare lui la palla, e anche ai ricevitori parliamo di che cosa ha a disposizione, ok, è tornato Rigor, ok, Gellert ha messo il naso fuori dal guscio, anche perché non c'è Zaccherzo, qualcuno lo doveva fare, però voglio dire, cioè, con quello che c'è a Philadelphia, ma chi diavolo deve prendersi, deve provare a prendere le responsabilità e a cambiare il corso delle partite se non lo fa Carson Wentz? Poi, il momento è quello che è, per cui va tutto così. Però, secondo me, sono un po' lo specchio dei momenti delle loro squadre.
Io mi associo, Mauro, nel senso che spezzo una lancettina anch'io, una di quelle che stanno ticchettando verso Jalen Hurts, la spezzo a favore di Wentz.
Ragazzi, che metafora qua. Livelli incredibili.
Perché sinceramente è vero, Wentz sta cercando di fare più di quello che probabilmente può fare in questo momento, ma non ha niente, perché che ricevitori stiamo parlando? Cioè, stiamo parlando di un rookie che probabilmente, grazie a Dio, è stato scelto da Philadelphia, perché così ha lasciato Justin Jefferson ai Vikings, e Alshon Jeffrey, cioè, è un giocatore finito, un ex giocatore probabilmente. Gli Eagles sono non ha linea d'attacco, la difesa fa quello che può, ma non è una grandissima difesa. Insomma, gli Eagles sono veramente in grossa difficoltà, secondo me, in generale, e lui ci sta mettendo cuore e anima facendo quello che riesce. Su Russell Wilson io lascerei anche il ristorante da gestire, francamente, però è chiaro che deve avere qualcosa da gestire, perché se gestisce un ristorante in cui non ci sono i running back, la linea d'attacco fa schifo, la difesa fa pietà, è chiaro che può essere il miglior gestore di ristorante oltre che cuoco, ma il ristorante non funziona tanto bene, gli scappano gli intercetti. Adesso che si è un po' risistemato il contorno, è vero che sta più attento a non esagerare, a non forzare, però è proprio il contesto che è cambiato, come ha ben detto Mauro.
Io onestamente, al posto che avete detto tutto voi, a me ieri ha fatto un'impressione veramente proprio brutta, al di là del fatto che ha una linea di gente presa dalla strada e un supporting cast brutto. ieri mi ha fatto veramente impressione, perché cioè, è sembrato quello che è, cioè veramente proprio fuori sincrono e in un'altra, proprio in un'altra dimensione. Cioè, sembra che non si sia mai allenato con i ricevitori, mi ha dato quell'impressione lì, tanti lanci sbagliati, mal calibrati, anche quando la protezione bene o male teneva. Cioè, ieri mi è sembrato proprio un dico ieri, perché comunque gli Eagles non li ho visti tanto. Ieri mi è sembrato più un problema proprio suo mentale che solo di supporting cast che manca. Ed è la cosa più grave, onestamente, perché supporting cast fai sempre in tempo a costruirlo, a migliorarlo, ti ritorna la gente dagli infortuni e quant'altro. Però lì mi è sembrato, cioè, ho visto proprio un giocatore che deve essere ricostruito mentalmente. Non so se basterà avere necessariamente una linea migliore perché questa accada, poi magari mi sbaglia, probabilmente così.
Se manca qualcuno?
Vai Alberto, vai, che poi se non c'è nessun altro andiamo oltre.
Ok, no, prendo l'assist di Michele sulla situazione di Carson Wentz per dire che in realtà gli Eagles non hanno più nulla da guadagnare. Cioè, io mentre parlavate ho sfogliato brevemente un articolo che ho scritto subito dopo, il giorno dopo la scelta di Jalen Hurts, e mi ritrovo nelle considerazioni che facevo allora, ovvero che gli Eagles si sono messi in una situazione da cui non potevano guadagnare nulla, perché adesso ok, hai rovinato la fiducia di Wentz, perché sono convinto che il fatto di avere un rookie così ingombrante alle spalle lo sta penalizzando, gli hai rovinato la fiducia e si è messo in una situazione in cui il tuo quarterback da n milioni all'anno, quei milioni non li vale più e non c'è nessuno che se lo prenderebbe per una trade per più di un paio di scarpe, anzi forse neanche se gli Eagles dovrebbero dare una pick loro per far sì che qualcuno si accogli quel contratto, e in più non hai per nulla la certezza che Jalen Hurts possa rimpiazzare Wentz o possa migliorare il livello della squadra, magari semplicemente perché è più in fiducia e non è in fondo al tunnel come Carson Wentz, però sei arrivato comunque in una situazione pessima che era totalmente evitabile dall'inizio, e quindi ora stai raccogliendo i frutti amari di quello che hai seminato ad aprile. Per quanto riguarda Wilson, brevissimamente, io non sono molto d'accordo con Ema che la chiave sia l'aumento del running game, ma il fatto che la difesa abbia tamponato un po' l'emorragia, perché nelle ultime partite gli Eagles non che abbiano fatto i miracoli in difesa, ma comunque si sono un attimo registrati, e i Seahawks, pardon, sono un attimo registrati, per cui adesso Russ effettivamente non ha più bisogno di cucinare 18 portate, gli basta mettere su un pasto abbastanza normale, molto buono, ma meno ricco, e quindi si va meno ad incasinare.
Perfetto ragazzi, grazie mille, siete rimasti anche nei tempi, proprio vi voglio davvero bene. Cambiamo argomento e qualcosa su cui anche qua vi chiedo il vostro parere. La situazione del virus negli Stati Uniti d'America è in peggioramento giorno dopo giorno, vediamo i dati, vediamo i numeri, non si riescono a mettere in pratica quelle opzioni di contenimento che quantomeno per esempio in Europa qualche risultato lo hanno portato o lo stanno portando in questi ultimi giorni. Negli Stati Uniti sembra impossibile e c'è un aumento davvero esponenziale dei contagiati e poi di tutto quello che ne consegue. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una squadra NFL che è composta da 53 giocatori più 16 di practice squad fanno 70, più almeno altre 50-60 persone tra staff e assistenti e personale vario che girano intorno, quindi parliamo di nettamente più di 100-120 persone. Che fanno una vita normale, nel senso che gli viene chiesto di fare sì campo d'allenamento, facilities casa, ma che comunque hanno contatti anche con altre persone, anche solo magari per andare a fare la spesa. Nessuno sta assolutamente parlando di chissà cosa di lecito o illecito ci interessa. Volevo arrivare al punto dove è impossibile tenere sotto controllo tutte queste persone che non ci sia una presenza del virus. Finora la NFL è riuscita in un modo o nell'altro, e qui non ci interessa di parlare dei casi del Broncos, della partita di domani sera 21:40, poi Marco Santini vi spiega perché alle 21:40 la partita, che è una cosa bellissima, 21:40 orario nostro, stupendo, non ci interessa quello, ma quello che volevo chiedervi è, mancano ancora 5 giornate di regular season ad una teorica, ripeto, teorica bolla che le squadre possono chiedere, i propri squadre che vanno ai playoff possono chiedere ai propri giocatori, chiedendogli uno sforzo per... io comincio davvero a avere qualche dubbio che si riesca a finire la stagione nel modo normale. Poi che si inventeranno il week 18 già in programma, o che stravolgeranno completamente le cose e faranno una partita al giorno, cosa che potrebbe anche andarci bene finché alle 21.40, non lo so dire, ma ripeto, rispetto all'ultima della mia patria, tipo 2-3 settimane fa, in cui, ma sì, dai, bene o male tiene, io vedo che si fa sempre più fatica, cioè il numero di persone positive aumenta, ma aumenta non perché vanno a Zozio a comprarsi le alette di pollo, ma aumenta perché tutto quello che c'è intorno loro aumenta, e loro fanno parte comunque della società, ripeto, per il discorso fatto prima. Ecco, volevo chiedervi così un parere, ma molto veloce, vostro, proprio così a pelle, su quello che credete possa essere un futuro che ovviamente tutti ci aspettiamo possa essere, tra virgolette, roseo. Ma, insomma, qualche domanda ce la possiamo fare. Vai, a voi la parola.
Posso dire due cose, cioè, sul caso degli Stati Uniti è semplice. Voi avete chiuso tutto a marzo, giusto? Fine febbraio, inizio marzo?
Il 12 di marzo.
Ok,
il lockdown 12 in Italia.
Ok, noi abbiamo, qui in Colorado abbiamo iniziato il lockdown il 17 tecnicamente, per poi fare il 24 quasi completo come voi, ma cose un pochettino diverse. Adesso i casi rispetto a quel periodo qui non è che sono triplicati, sono circa 10 volte di più.
Minchia.
Vi posso mandare, se volete, in chat a voi, o la mando, poi adesso la metto nella chat di Telegram in caso, la foto con tutti i picchi, con come sono cambiati i picchi pandemici in tutti i vari stati. Cioè, parliamo di c'è una gobbetta, una seconda gobbetta durante l'estate, e poi praticamente il gobbone è adesso che arriviamo al Thanksgiving, il ringraziamento che c'è appena stato.
Ho visto, scusami, ma sì, ho visto una immagine che mostrava l'aumento dei voli aerei nei giorni del ringraziamento, mi ha spaventato.
Già,
cioè, tutti che andavano dappertutto, ecco.
Sì, perché è tradizione. Nel senso, qua possiamo, non, senza divagare, da noi non c'è la cosa che a 18 anni si esce, se ne va fuori di casa, viene mandato direttamente in Svezia se vivi in Sicilia. Qua è una cosa normale, si torna per due occasioni, per Natale o per il ringraziamento, e o ringraziamento. Ci sono i momenti in cui si rivede la famiglia, quindi in quel periodo il massimo era 6 persone, però è possibile viaggiare, quindi tutti quanti che tornavano a casa vanno per vedere i parenti, perché solitamente è tipo settimana di vacanza, un po' Ferragosto ma in salsa gravy. O di mirtilli, dipende come cranberry sauce, quello che è. Per quanto riguarda, quindi, a parte che c'è stato ovviamente tutta una questione delle elezioni, e c'è stato il presidente che non gliene è fregato niente, e questo fino perché è preoccupato per l'economia, e questo è vero. Quello che mi ha preoccupato è come hanno gestito la situazione, nel senso che mi sembra che ci sia un pochettino di differenze rispetto a come avevamo pensato di impostarlo prima. Secondo me hanno iniziato ad aprirsi all'opportunità, se proprio non ce la fanno più alla week 18. Secondo me pensavamo di non arrivarci a week 18 e quindi avere un paio di partite solo per quella data, ma mi sa che adesso devono iniziare a fare i conti, perché a parte i Ravens ci sono stati adesso tutti i vari, vabbè, il caso del Broncos è particolare, lasciamo stare, non voglio discutere, non voglio litigare. Ma quello dei Titans prima, quello dei Ravens adesso, poi c'è stato un paio di casi.
Ma aumenteranno, ma cioè è matematico.
Sì. Ma soprattutto col nuovo sistema in cui loro fanno i test domenica mattina, essendo risultati domenica sera. Dove vogliono andare? Cioè, dopo sera lo fate domenica alle 9 e alle 10 c'è il risultato, mi va bene. Ma se lo fai la mattina per la sera, nel frattempo giochi, è tutto ciò è inutile. Non so esattamente cosa voglio fare nell'NFL, secondo me dovevano prepararsi già, almeno durante la stagione, capire, vediamo, se succede qualcosa, lasciamo stare quello dei quarterback. Ma quanti casi erano quelli dei Ravens? 21?
Ma i Ravens sì, sono più di 20, e l'ultimo che ho letto, partiranno questa sera per dove devono andare, senza 12 giocatori, che alla fine sono
okay.
non sono tornati negativi.
Io avrei fatto, in questo caso, fossi stato all'NFL, allora, apriamo la possibilità di fare forfè, pagando i giocatori, perché alla fine la colpa non è dei giocatori, ma della società, perché i protocolli non sono rispettati, colpa dei giocatori, sì, ma la società non li ha fatti rispettare. Uno dei problemi che riscontravo ieri, stamattina, in chat, quando parlavamo della situazione, quello dei Broncos, è il fatto che, metti che come si dice, non gioca il quarterback, ci sono free agent, ci sono giocatori, che futuri free agent, che in questa partita magari non riusciranno a prendere quelle statistiche per prendere il contratto, per prendere i bonus, per esempio. Allora, se devi fare forfè o c'è una situazione veramente emergenziale come quella di domenica a Denver, conti, dici, la squadra può fare forfè, i giocatori vengono pagati e le statistiche, perché devono raggiungere da contratto, devi raggiungere 64 ricezioni,
vengono 16 mesi zatte, esatto, vengono 16 mesi
zatte. A quel punto lo fa diventare a 15, quindi devi fare 64 ricezioni, nei 60 è il tuo nuovo limite, direttamente c'è nel contratto con del auto, direttamente nel contratto. Avessero fatto questo, secondo me un sacco di giocatori non avrebbero giocato, probabilmente Denver domenica non avrebbe giocato, e fai forfè e almeno i giocatori non ne pagano, ma paga la società in qualche modo. Questo è quello che avrei fatto io, per esempio.
Altri?
Ma io, cioè, più che altro voglio dire una cosa, una domanda che mi è sorta spontanea. Il protocollo è quello che è, ma chi l'ha firmato cosa pensava in quel momento? Cioè, voglio dire.
I casi che c'erano in quel momento in cui l'hanno firmato sono totalmente diversi da quelli che ci sono ora. Che avesse dovuto pensare con un aggravamento, sono d'accordo, ma nel momento in cui l'hanno firmato, ossia in estate, i casi stavano della seconda ondata, perché la seconda ondata in America è arrivata a luglio. Quando hanno riaperto, praticamente hanno aperto troppo presto ed è arrivata la seconda ondata, in quel momento quando era fine agosto, settembre, i casi stavano diminuendo, quindi è stata una cosa molto contenitiva, non sono stati aggressivi per questa cosa,
ma anche proprio l'idea del tampone alla domenica mattina con il risultato alla domenica sera, cioè quella è un'idiozia, voglio dire, non...
Lo so.
A parte che alcuni comunque non sono neanche stati, voglio dire, molto rispettosi, penso ad esempio ai Titans che qualche settimana fa hanno avuto dei problemi col Covid, po' interne, c'è gente che ha continuato ad allenarsi privatamente.
E li hanno multati per quello.
Titans, Raiders, i Broncos,
gli stessi Saints hanno preso un multone per questo motivo.
Quello che mi fa più incazzare è che la disparità di trattamento tra due franchigie, quella è una cosa che ieri mi ha fatto veramente arrabbiare, per esempio, perché se non la sposti per i Broncos non devi spostare neanche per i Raiders.
Non c'era detto che non se ne parlava,
però dettagli. quello detto che mi fa arrabbiare, non detto, poi vi do ragione a voi, ma quello mi fa, la differenza di disparità mi fa veramente imbestialire.
Comunque, cioè, ragazzi, la situazione è comunque preoccupante. Noi eravamo partiti a inizio stagione dicendo bravi, sono riusciti,
sì,
ad avviare
la stagione.
Non sappiamo se la finiranno, ma sono riusciti a farla partire. E sono riusciti ad arrivare anche fino a week 12, insomma, possiamo dire senza grossi contraccolpi, non in assenza di contraccolpi, ma senza grossi contraccolpi. Adesso però, complice il quadro generale devastante, diventa veramente difficile, veramente, veramente difficile. Pensare di arrivare fino alla prima settimana di febbraio.
Ma io, vabbè, aggiungo solo una cosa, poi vi lascio ancora per qualche minuto il microfono. Io credo che sia non sia possibile non pensare, o sia impossibile non pensare, che è meglio al fatto che le squadre che vanno ai playoff devono andare dai giocatori e dire: sentite, questo è l'albergo che abbiamo preso, tutti dentro lì finché stiamo in gioco. Poi, quando siamo eliminati, tutti a casa.
Modello Orlando.
Sì, però lo fai soltanto al massimo per un mese.
Ah, certo.
Cioè, secondo me non vedo altra via.
Certo, era uno dei piani che
però si però devono viaggiare.
E il viaggio lo fai tutti sull'aereo sanificato, tutti insieme, andiamo e torniamo e speri bene, cos'altro vuoi fare?
L'avevo già sentita da qualche parte questa.
Quale? Quella dell'aereo sanificato?
Ragione, si parlava
quella della bolla o quella della sanificazione?
Delle bolle blu. Non mi ricordo quante, però erano tante bolle, mi sa.
No, mille. Ma mille bolle blu quelle sì, ma non pensate al discorso dell'NBA che si gioca tutti su un campo, no ragazzi, ognuno se la fa a casa sua e sui viaggi si cerca di fare il massimo, non esiste che si possa pensare di trovare un posto in cui andare tutti a giocare, è tutto un altro sport questo.
No, comunque voglio aggiungere una cosa che prima non mi andava a microfono, per qualche motivo. Il motivo, diciamo, per cui i giocatori Ravens sono stati così rabbiosi e sono riusciti a ottenere il rinvio a mercoledì, è proprio per i tamponi la domenica. In quanto i tamponi fatti domenica mattina, quelli veri, di domenica scorsa contro i Titans, sono risultati tanti positivi la sera. Nel mentre, cosa è successo? I Ravens hanno giocato, hanno perso, non c'entra, e si sono infettati a vicenda. Perciò, ovviamente nel momento in cui non hanno optato out sapevano, perché molte volte ho detto e evidenziato il fatto che Mark Andrews sia diabetico, empatia totale per l'uomo, però nel momento in cui l'ha accettato, ha accettato anche il rischio comportato dalla sua decisione. Ma quella dei tamponi a domenica è una cagata, perché mi sembra che la NFL da lunedì al sabato si tocchi laggiù sperando che vada tutto bene, e una volta arrivata la domenica dica ok ragazzi, siamo arrivati qua, i tamponi li facciamo, ma mettiamoli da parte che adesso dobbiamo giocare. Questa cosa qua riesco a capire la rabbia dei Ravens. Poi ovviamente non è che sia una prima squadra e capisco la frustrazione dei Denver Sortinos e dei 49ers che contro i Packers avevano giocato praticamente senza attacco e il giorno prima della partita avevano messo Trent Williams, Ayuk e altri due nell'injury reserve, però capisco anche le dimostranze dei Ravens che se avessero saputo da domenica mattina che erano positivi, sì, ovviamente girano le palle perché perdevano una partita, avrebbero ancora di più perso una partita che dovevano vincere, ma probabilmente il numero di contagiati sarebbe stato un minimo inferiore, anche se poi si è venuti a sapere che hanno multato uno staffer che non ha rispettato i protocolli, ma riesco a capire la loro rabbia, e che poi ci sono altri casi come quello di Denver che ti fanno dire due pesi e due misure, e capisco la frustrazione di tutti.
No, ma più che altro com'è che voi giocate poi martedì prossimo e gli Steelers che non hanno fatto niente, hanno perso sia la bye week per voi, ma per i Titans, poi hanno perso il Thursday night, la partita per voi, e adesso devono giocare lunedì anziché martedì, questa è una cosa che, cioè loro sono cornuti e mazziati tipo ormai due volte, tre volte, è una cosa
no,
che...
No, ma assolutamente, cioè qua veramente sembra due pesi e due misure. Non saprei cosa rispondere, perché sì, è vero, non ha senso che i Ravens sì, gli Steelers no.
No, gli Steelers no per un motivo, perché quello che viene fatto per tutelare loro, perché se poi tu butti i Ravens infetti contro gli Steelers, poi questi magari si perdono i playoff.
Ma poi, io per carità, quella è la questione che parlavo prima del possibile forfè, perché le per squadre non vogliono fare forfè i giocatori non vogliono fare forfè perché sennò perdono il loro game check, cosa che per loro è fondamentale, per molti giocatori, cioè togliendoci le star che hanno due o tre anni di contratto con i garantiti, ma i rookie, quei soldi veri, sono, se non sei un primo giro, un secondo giro, li fai col game check, non li fai con il contratto. Sono un sacco di gente che vuole quei soldi quindi non faranno mai forfè. Questa è una partita da fare forfè, per esempio, ma non l'hanno dovuta fare, hanno spostato da giovedì scorso, che doveva essere Thursday night, a mercoledì, quindi c'è sono sei giorni di differenza.
Beh, fare forfè vuol dire perderla, uno può dire...
Perché giocare con RG3, scusami, Mizzica.
Abbiamo battuto l'anno scorso con Griffin,
Vabbè, c'era il papero, scusami pure tu.
Vabbè, Mattia, dai, evitiamo...
Ho capito che l'avete battuto l'anno scorso, ma no, c'era il papero.
Sì, ci sono altre idee al riguardo.
Hanno comunque avuto 13 giorni di rest all'interno di una stagione, cioè nel momento che concludi una stagione, poi giocheranno due partite ravvicinate, però insomma capita, una stagione così non si possono fare considerazioni come se fossimo in situazioni normali, secondo me.
Allora, se nessuno ha niente da aggiungere, continuiamo con la nostra scaletta così come deciso stamattina alle 5:30 e passiamo ad un argomento per il quale abbiamo davvero il piacere di avere con noi Michele Serra, che è qualche chiacchiera sulle head coach dei Chargers, Anthony Lynn. Allora, vi spiego perché. Io non sono un grande visionatore di Chargers, se capita su le zone gli do un occhio più che volentieri, Justin Herbert eccetera eccetera, però non ci faccio più caso di tanto. Domenica, non so per quale motivo, forse perché stavo seguendo su Twitter, forse capitavano un po' di più su Red Zone, ho visto di quelle cose obbrobriose fatte da Lynn, una gestione davvero deficitaria, poco lungimirante e diciamo sbagliata della partita, non soltanto negli ultimi due minuti in cui abbiamo visto cose veramente da comiche assolute. Anthony Lynn al suo quarto anno prima a San Diego e poi a Los Angeles, insomma, i Chargers, due anni davvero ottimi, 9-7 il primo anno, 12-4 il secondo con la sconfitta al Divisional e poi il crollo più assoluto, 5-11 l'anno scorso, 3-8 quest'anno, e probabilmente uno dei candidati a, se non a essere licenziato durante la stagione, a, come si dice, ad avere poco da dire, poche possibilità di rimanere la stagione prossima. Ecco, volevo chiederti così, ti diamo un po' di tempo in più perché alla fine sono la tua squadra, li segui settimanalmente e nel corso degli anni, a cosa è dovuto questo clamoroso cambio di Lynn? Cioè, una squadra che non è più quella magari di 2 o 3 anni fa, lui che si è seduto, insomma, ecco, volevo chiedere a te qualcosa perché effettivamente quello che è successo domenica ha colpito molto, visto che davvero Twitter ha ribollito per giorni anche da parte di chi non è un tifoso e quindi ovviamente ci mette più passione e più trasporto.
Sì, no, beh, io come dicevo l'altra sera con i Regaz a The Bootleg, Lynn non è mai stato un grande lettore di partite, proprio eufemisticamente parlando. È chiaro che quando vinci, quando vai meglio, certe cose passano un po' più in sordina, però è sempre stato questo. Indubbiamente quello che è successo quest'anno, quello che sta succedendo quest'anno è esacerbato da non so cosa, nel senso che Lynn nel corso degli anni, come hai detto anche tu, è peggiorato clamorosamente. Come ho detto, non è mai stato un grande lettore di gioco, né quando si tratta di appunto leggere situazioni, fare aggiustamenti, né soprattutto gestire il cronometro, una cosa che non ha mai saputo fare, mai. Quest'anno stiamo vedendo delle robe onestamente turche, che in alcuni casi sono costate anche delle partite. Io sono abbastanza convinto che la partita di domenica sera contro una squadra allenata in maniera decente, Buffalo non l'avrebbe vinta mai. Cosa sia successo non lo so, io lo vedo molto cioè totalmente in confusione. L'altra sera sulla pagina Facebook di Chargers c'era la conferenza stampa di Lynn, neanche farò apposta, sono andato avanti qualche minuto a caso, ho piazzato il mouse su un numero a caso, neanche farò apposta mi è venuto fuori la domanda che ha fatto Daniel Popper, che è il beat writer dei Chargers per The Athletic, il quale in maniera giornalisticamente perfetta si è annotato tutte le azioni dell'altra sera in cui Lynn fondamentalmente ha fatto una stronzata con il down, la distanza di yard da chiudere, il tempo sul cronometro, e le ha, diciamo, ha chiesto spiegazioni giustamente a Lynn, che non ha saputo sostanzialmente dire nulla, se non parlare di miscommunication, cioè è stato sempre molto generico, l'ha sempre fatta anche questo, ieri però, l'altro giorno però si è dimostrato totalmente in confusione, incapace di dare una risposta a motivare queste scelte che sono state onestamente fuori da ogni logica. A me sinceramente quello che dispiace molto di come si è rivelato Lynn non ha a che fare tanto con questo, cioè se un allenatore è scarso, cioè faccio fatica anche a prendermela con lui, cosa ti devo dire, sei scarso, vabbè. Però a me è una cosa che dispiace, perché francamente lì si è crollato in maniera totalmente, a mio modo di vedere, inspiegabile, è il fatto che lì in almeno il primo anno, primi 2 anni, era un allenatore molto coraggioso, anche proprio a livello di giocarsi certi down, palle in mano. Insomma, era un allenatore che magari compensava qualche lacuna tecnica con il carisma, che era qualcosa che c'era totalmente mancato, soprattutto venendo da 4 anni di un senza palle da premio Nobel come Mike McCoy. Quell'anno lì, nel 2017, siamo un po' tutti tifosi Chargers, anche in America, tutti a lustrarsi gli occhi. Ormai non c'è più neanche questo, cioè, voglio dire, Lynn si è trasformato in McCoy, e seguendo questa spirale che lo sta portando al licenziamento, cioè, voglio dire, non so quando avverrà, e dico che non so quando avverrà perché una squadra normale probabilmente l'avrebbe già cacciato. In realtà, quello che io sapevo, che avevo letto, è che la società voleva comunque, lo teneva comunque in riguardo, a maggior ragione visti i primi 2 anni, perché comunque, cioè, voglio dire, tra parentesi, il primo anno di Lynn è stato positivo anche solo per il fatto che hai saputo uscire dal buco in cui ti eri creato partendo 0-4 e sei arrivato a finire 9-7, per cui è chiaro che ci fosse un'impronta dell'allenatore, è ovvio. Quindi io credo che memory di quelle 2 stagioni iniziali, la società gli abbia dato come ultimatum l'anno prossimo, 2021, quando, che sarà l'ultimo anno di contratto, sperando che ciò potesse avvenire con un roster il più completo possibile anche a livello di infortuni. Quindi io non saprei dire sinceramente se e quando Lynn verrà cacciato, cioè non posso metterci la mano sul fuoco per quello che ho letto. È chiaro che, a maggior ragione, visto come è andata questa stagione, in cui ha dato il peggio di sé, dovrebbe fare la fine di Patricia. Immagino che la possa fare fra un mese, quando la stagione teoricamente dovrebbe finire per noi, però non posso metterci la mano sul fuoco, ed è una cosa che francamente non mi fa stare molto tranquillo, ecco. Quindi sul fatto di cosa sia andato storto in questi 4 anni non lo so. È chiaro che lui ha subito, cioè è peggiorato, forse si è rivelato per quello che è, banalmente, quando la squadra ha iniziato a perdere dei pezzi, perché ripeto, quando vinci, quando hai una squadra forte, ci sta che le debolezze possono nascondersi. Quando invece devi fare i conti con la sfiga, con gli infortuni, quando il tuo, come dire, la tua mano si deve vedere, poi si vede che non c'è, e sembra proprio essere questo l'esempio.
Michele, posso farti una domanda?
Vai.
Ma chi non si è accorto di avere un QB come Herbert in squadra? È vero che hanno fatto pochi, l'off season è stata quella che è stata, eccetera, ma cioè come pensavano di non farlo giocare e far giocare Tyrod Taylor? Cioè, non è un rookie canonico di quelli che comunque devono fare esperienza, cioè in allenamento penso che tu lo vedi gli intangibles di un giocatore, al di là dell'esperienza.
Sì, è verissimo. Io poi, vabbè, sono uno di quelli che è stato smentito più clamorosamente. Ce n'è anche un altro in questa chat che attualmente ha il microfono silenziato. Diciamo che la cosa che fa ridere, fa sorridere, è anche un po' il fatto che Lynn abbia voluto, anche dopo le prime 2 partite di Herbert, quando c'era Tyrod infortunato, quindi teoricamente poteva ancora venire a riprendersi il posto, Lynch ha messo, credo, 3 partite prima di dire Herbert il nostro titolare. L'unica cosa che mi viene in mente è che il legame che c'è tra Lynn e Tyrod, che è stato già allenato appunto da Lynn a Buffalo, abbia influito, perché comunque un allenatore normale che vede il proprio rookie fare queste cose se ne frega. Anche perché, voglio dire, è apparso chiaro fin da subito che i Chargers con Tyrod la prima giornata contro Cincinnati erano una squadra, benché abbiano vinto. I Chargers con Herbert la seconda partita erano totalmente un'altra squadra, quindi ci vuole una persona che è o in malafede, ma non credo sia il caso di Lynn, o una persona che è emotivamente coinvolta, diciamo, con la persona, con una delle parti in causa. Ecco, è l'unica spiegazione che io mi sento di dare, cioè che lui abbia voluto Tyrod a tutti i costi, tanto da proteggerlo anche contro questo rookie che è esploso e che ha fatto quello che sostanzialmente nessuno ci si insomma pensava potesse avvenire al primo anno. Questo è il mio, è quello che penso io, anche perché sennò, ripeto, non saprei proprio cosa dire.
Quindi Michele, posso fargli una domanda io?
Vai.
Fai così, allora. Mattia, e poi forse anche Ale ha qualcosa da dire, così Michele risponde a tutti e due.
Allora, domenica mi sta quasi da bestemmia a dirlo, però è quasi stata, penso si possa definire, la peggior prestazione di Herbert.
Secondo me la seconda, quella contro Miami peggio.
Secondo te c'è una correlazione col fatto che sia tornato Eckler? Perché sono stati putridi su terzo down, che normalmente lo convertono al 45% circa, perché veramente hanno, a un certo punto hanno tolto dalla partita completamente i ricevitori, che Keenan Allen non so come fa a non tirargli 15 target a partita, per rifornire Eckler di target, che a un certo punto anche lui era morto, non ce la faceva più. Secondo te c'è una correlazione o cagata mia?
Amico Mattia, questa è una osservazione che condivido, diciamo che è successo quello che è successo tante altre volte in questa stagione, cioè si parla tanto della sfiga dei Chargers, maledetti da Spanos, lo Spanos Curse e quant'altro, però la verità è che sono anche tante cazzate. Una delle cazzate è appunto che i Chargers siano storicamente sfigati, perché è così. Quest'anno ho visto sì un po' di sfiga, ma se tu non ti aiuti, la sfiga poi te la tiri addosso. E i Chargers hanno sistematicamente fatto sempre lo stesso errore ogni volta che andavano in vantaggio. L'hanno fatto con Tampa Bay, l'hanno fatto con New Orleans. Hanno completamente smesso di passare per cercare di mettere in ghiaccio la partita con le corse, affidandosi alle corse anche sui terzi down, anche in situazioni in cui la logica, il buon senso avrebbe detto di no. E non mi stupisce che sia successo anche questa settimana con Eckler, perché tu finalmente hai avuto il tuo primo running back, che quindi hai hai dato il semaforo verde a Lynn, a Steichen per correre. Quindi sì, fondamentalmente questo, proprio la riluttanza nel volersi affidare ad Herbert, anche quando onestamente la stagione non ha più niente da dire. Lynn avrebbe detto che quest'anno si sarebbe corso di più, però l'ha detto quando ancora c'era un altro quarterback, era un'altra situazione, anche perché comunque lì ne è stato un costi a running back a Buffalo, quindi voglio dire, ci sta, lo capisco, però questo modo di comportarsi, questo modo di allenare è totalmente ottuso, e se Lynn verrà cacciato a fine anno deve prendersela solo con se stesso, con questa rigidità che non l'ho aiutato, perché qua si tratta veramente neanche di essere rigidi, ma di essere proprio talebani.
Ale.
No, io... Vabbè, la prima è una cavolata. Sei bassissimo. No, la prima dico era una cavolata, perché volevo chiedere a Michele se non fosse stato davvero, io temevo fosse stato proprio Lynn a fingere il perforamento per trovare una scusa per panchinare il suo giocatore, diciamo, preferito a livello di spogliatoio. Invece voglio fare una domanda seria, Michele, la tradizione di coach dei Chargers è particolare, nel senso che non c'è mai stato un allenatore particolarmente, almeno brillante, entusiasmante, cioè devi tornare indietro di parecchi anni, io penso a metà degli anni 90 quando c'era Bobby Ross, perché anche quando avete avuto stagioni vincenti, il gioco che entusiasmante, che convinceva, non sempre c'è stato. Penso a Schottenheimer, penso a North Turner. Lasciando stare la sfortuna, è proprio forse la scelta di un allenatore che convinca che manca, o sbaglio?
È vero, Schottenheimer poi diciamo che è stato anche mandato via dopo una gran bella stagione, e molti rimproverano a Spanos quello, anche soprattutto visti i risultati degli allenatori precedenti. Io onestamente credo che quest'anno Lynn sia stato un po' anche vittima degli eventi, onestamente, nel senso che avere trovato un po' per caso Herbert non gli ha fatto un favore, nel senso che lui si era immaginato una stagione in cui tu avevi sostanzialmente un quarterback che poteva essere considerato un borderline starter, e dovevi aiutarlo in tutti i modi cercando di di proteggere il pallone, perché appunto temevi che l'attacco potesse non essere all'altezza della difesa, posto che poi la difesa si è rivelata un'oscenità, e un altro di quelli che se ne deve andare prima che finisca la trasmissione è Bradley. Io credo che appunto quest'anno a Lynn sia andato male tutto, anche quello che noi potremmo dire che sia andato bene, e lo dimostra il fatto che non sa neanche lui stesso che pesci pigliare. Cioè qua non è neanche proprio una questione di infortuni, è la questione che le tue stesse idee ti si sono rivoltate contro, e adesso lui si trova a gestire una squadra che non, neanche non gli appartiene, proprio non gli, cioè non, è una squadra che adesso non gli risponde più.
Certo che Michele, se questa è la situazione, forse è rischiosissimo, se, come dicevi tu prima, ci sarà anche un 2021 con Lynn, serve veramente un cambio di prospettiva da parte sua, di una maturità e di un'umiltà
difficile,
clamorosa.
Per no, io spero innanzitutto che non ci sia. Spero che,
siamo in due.
Spero che quello che è successo quest'anno faccia, come dire, faccia aprire un po' gli occhi. E nel caso, se non fosse così, e l'anno prossimo si continuasse con questa cosa, mi aspetto poi eventualmente anche un altro restyling a livello dirigenziale, perché insomma c'è anche un general manager che deve rispondere teoricamente di queste cose, perché non è che Lynn si è catapultato ai Chargers da solo, quindi credo che ci siano in tanti eventualmente a poterci rimettere, non solo Lynn.
Io cito al volo un episodio che io già non avevo grande stima di Lynn, poi quando ho sentito questo sono inorridito, quando lui è diventato il running back coach a Cleveland, ha raccontato tutto fiero alle telecamere che la prima cosa che ha fatto, siccome lui era singolo, era vedere, cercare come sono le donne a Cleveland, ed è scoperto che era una delle città peggiori degli Stati Uniti, e lo raccontava tutto entusiasta, per carità, scherzando, tutto quel che vuoi. Io ho guardato, ho detto, già avevo poca stima, ora zero. Cioè ti pigliano il lavoro nuovo e tu pensi, ah, andiamo lì per vedere se è raccatto.
Ma dove hai detto questa cosa fantastica?
Arnox.
Ah, ecco perché, no, io ho quei programmi lì, evito come.
No, ma ti dico, io ho visto quello, guarda, ma bello come lo raccontava.
Beato lui.
Tutto...
guarda, a me è anche strano, perché io credo che Lynn sia una persona molto intelligente, al di là di questa cosa che lì magari sarà stata anche giovane, avrà fatto una, insomma, però credo che sia una persona anche molto intelligente, di cui si possa parlare molto oltre il football. Mi dispiace appunto perché avevo un'idea corroborata dai fatti, peraltro non è che me l'ho fatta io perché lo conosco, perché avevo visto un po' come allenava, come rispondeva alle domande, che tipo di atteggiamento aveva, e questa cosa si è dissolta totalmente, e siamo qui dopo 4 anni a trovarci in casa un altro McCoy, che è stato uno degli allenatori peggiori della storia dei Chargers, secondo me, quantomeno negli ultimi 20 anni, ma proprio nettamente.
Chi invece...
McCoy clamoroso, scusami Gio, però McCoy veramente ricordo un'espressione in panchina, praticamente se l'ha messo a guardare il cielo come ad affidarsi agli dei del football.
Sì,
la
disperazione,
una roba incredibile.
Sì, sì, ma McCoy il massimo che sapeva fare era battere le mani, cioè, voglio dire, non, era un altro che era finito lì perché aveva allenato Manning, dai, perché poi tra i Chargers e i Cardinals ha visto che allenatore è.
Perfetto, uno invece che ha dovuto abbandonare anzitempo la panchina senza aspettare la fine della stagione è Matt Patricia, licenziato dai Lions nel weekend dopo la brutta prestazione del, e non solo, del giorno del ringraziamento. Patricia, 3 anni ai Lions, 6-10, 4-12 e licenziato con 4-7, quindi un record veramente negativo. Poi da lui allenatore difensivo ci si aspettava uno scatto in più per la difesa dei Lions, scatto che non è arrivato, anzi anche nel suo caso ho letto in questi giorni che sembrava molto in confusione su proprio che tipo di difesa usare, come se giocare zona, giocare uomo, insomma questo ha creato ancora più confusione tra i giocatori. Quindi più che chiedevi di Matt Patricia, che il suo fallimento secondo me accresce ancora di più le capacità e le abilità di Bill Belichick, ma questo è un altro discorso. un giorno parleremo del cosiddetto coaching tree di Belichick per vedere i disastri che hanno fatto praticamente tutti quelli che hanno allenato con lui e poi sono andati a fare gli head coach da altre parti. Ma un altro discorso, esatto, quello è uno. E il discorso che adesso è interim head coach, che è l'offensive coordinator, se ricordo bene, qualcuno la prende alla fine stagione, e leggevo in giro addirittura dubbi sul fatto che Matthew Stafford possa rimanere o meno, possa rimanere, scusate, ai Lions, che avrebbero intenzione di farsi un anno vendendo il vendibile, prendendo pick del piccabile per ripartire da zero e ricostruire la squadra con un nuovo coach. Insomma, ecco, volevo chiedervi così molto brevemente, visto che siamo veramente lunghi, se la ritenete questa davvero soltanto fantasia di questi giorni o se può avere un fondamento vendere i pezzi pregiati per un qualcosa.
Allora, per quanto riguarda il contratto di...
Bravo Ema, così poi ci salutiamo, bravo.
Esatto,
bravo.
Per quanto riguarda il contratto di Stafford, se no, vado a memoria, ne parlavamo domenica, e se non sbaglio ha qualcosa come 24 milioni di dead money per il 2021. 24 milioni sono troppi per quanto riguarda il semplicemente tagliarlo, ma sono un buon punto per delle pick. Dipende dove arrivano. Il prossimo coach però si ritrova. Stavo vedendo quali sono i free agents dei Lions dell'anno prossimo. Sto cercando quelli. Se poi in caso mi aiutate,
secondo te.
Stavo andando a cercare. Più che altro, loro si sono. L'errore di Matti Patricia, secondo me, nasce nel 2018, quando hanno fatto il draft. Che fra l'altro funesto fu quel draft perché mi avete conosciuto, ma sono andati, hanno preso il centro, che per carità c'era Glasgow, che adesso è Broncos, ma hanno preso Ragnov, che è più che altro un centro che è più per le corse che per la pass protection, e hanno preso poi Kerryon Johnson con l'idea che dovessero correre, però poi con tutto quello che riguarda i wide receiver sono andati a prendere Amendola, hanno preso Marvin Jones, cioè hanno avuto un attacco, non hanno avuto un'identità. Poi ci metti, vediamo se riusciamo a trovarlo, sì, c'è Marvin Jones che se ne va, Griffin se ne va, Amendola se ne dovrebbe andare, Prater, madonna, tutta mezza squadra
c'è gol dei.
Si golla dei, c'è mezza squadra che tecnicamente se ne può andare.
No, esatto.
Questa potrebbero fare una rifondazione completa, considerato anche che comunque le pick dell'anno scorso non sono così tanto male, e potrebbe essere un punto zero per ricominciare. È quello che chiamerei a questo punto, soprattutto perché quello che manca a Detroit è un'identità e soprattutto uno spogliatoio, perché per come Patricia tratta i giocatori non è, secondo me, uno spogliatoio del sano. Alberto, com'è che si chiama il tuo defensive coordinator adesso?
Raheem Morris, cioè, ma in realtà adesso è head coach.
Secondo me Morris potrebbe essere uno di quelli, perché quello che ha fatto contro i Raiders domenica è una di quelle cose che ha rimesso a posto una difesa, ha rimesso con davvero non tantissimo talento, ma non chissà quale altre cose, è un po' di identità, che è la cosa che secondo me manca ai Lions. Quindi potrebbero ricostruire, perché davvero va via mezza squadra, e quindi... ci sono da rifirmare, aspetta, però Golladay io non l'ho, l'ho visto, quindi potrebbero rifondare seriamente e ricostruire. Probabilmente Detroit potrebbe essere alla fine uno dei migliori spot per un allenatore che vuole iniziare, vuole ricominciare con le sue basi, perché davvero qua sono 2, 4, 6, ci saranno almeno 25-30 free agent per l'anno prossimo. Secondo me è il momento di ricominciare.
Perfetto.
E con questo vi saluto.
Ciao Ema, buon pomeriggio nel tuo caso.
Vado a lavorare.
Beato te. Ciao ciao.
Ciao a tutti.
Ma più che altro, quali sono i pezzi presati da tradear? Perché mi viene in mente Trey Flowers. Ma...
Solo Stafford.
Golladay?
Ma Golladay
Golladay free agent, scusate, sì, l'avete detto, sì, scusate.
Sai, Hawkinson, che comunque ancora rookie,
non lo traderanno mai, dato che hanno preso una top 10 due anni fa.
Stafford, Mattia, solo Stafford. È l'unico.
E quanto guardi?
Ma puoi tradare quanto vuoi, ma non hanno la società. E quello è il problema. Possono anche possiamo dargli i 20 giocatori migliori dell'NFL e perderebbero, perché non c'è la società. E come i Bengals e le altre.
Però posso dirti una cosa, Giorgio? Hanno, certo, bisogno, hanno bisogno di un Mike Zimmer. Non scherzo, sono
vero, vero.
Cioè, hanno bisogno di un allenatore d'esperienza.
O Marvin Lewis, cioè quella ridda lì.
Cioè, esatto, uno di esperienza con grande carattere che rimette in piedi anche la società.
Sì, sì.
Certo, non un Patricia che è obiettivamente anche scarso,
È quello che sta emergendo in questi giorni su Patricia, davvero la sua difficoltà nel sistemare una difesa.
Cosa anch'io?
Sì, come no, guarda.
Hanno bisogno di una cosa sola. Hanno bisogno di un'idea chiara, precisa e convinta. La zia Marta probabilmente questa idea non l'ha mai avuta. Si è affidata a Bob Quinn, che veniva anche lui dalla grande famiglia Patriots. L'idea sulla carta poteva anche piacere, in realtà in pratica si è rivelato un fallimento. Adesso la figlia Sheila ha bisogno di un'idea, ha bisogno di un progetto, ha bisogno di trovare la persona giusta nel ruolo di general manager che glielo porti avanti, che trovi l'allenatore e che assieme programmino un futuro con Stafford o senza di Stafford e con tutte le conseguenze del caso. Ma hanno bisogno di una idea. Senza di quella, ciao.
Posso fare una domanda a Mauro velocissima? Non credi che Miami, per certi versi, oltre a far scuola per come ha costruito il tutto, ma per certi altri ha fatto un danno pauroso, perché ha illuso tutti che si può fare facilmente una cosa che invece è difficilissima come quella di Miami, radendo al suolo e inventandosi dal nulla?
Ha illuso forse i tifosi. Tra gli addetti ai lavori, io credo che ci sia la piena consapevolezza di quanto difficile è stato ed è tuttora il percorso che stanno facendo i Dolphins. Credo che siano tutti quanti, chiunque sappia cosa vuol dire lavorare e gestire una squadra NFL non può non aver capito subito la difficoltà enorme di quello che stanno cercando di fare i Dolphins, per cui non credo che nessuno si sia illuso di farlo in maniera facile. E Miami ha fatto vedere che è possibile, basta avere un piano e trovare le persone giuste. Pare facile, certo, pare facile, ma si può.
Infatti quel basta è ottimistico.
Io in questo momento ho nei confronti di Brian Flores più o meno gli stessi sentimenti che Giorgio Prunotto ha nei confronti di Joe Burrow. Io credo che noi abbiamo preso l'unico vero persona in gamba uscita dal coaching tree di Belichick, e le voci che escono da New England di entusiasmo e di un aumentato rendimento della difesa nel momento in cui è uscito Patricia e è entrato Flores probabilmente non erano campate a caso. Però siccome stavamo parlando di Detroit, resto della mia, ci vuole un'idea e un'idea e il coraggio di portarla avanti.
Hai detto niente.
Lo so.
Bisogna aver coraggio.
Comunque, secondo me su Stafford, la Shura Ford, cioè la proprietaria, dovrebbe fare quello che ha fatto, perché ha visto la prima stagione di Pokémon, Ash Ketchum, quando ha liberato Charizard, perdono.
Mamma mia, che citazione.
Con la lacrimuccia. Cioè, nel allora, senso, lo sai che ti fa male, ma devi farlo andare, anche perché non c'è nessun problema. Se i Lions dovessero riuscire a ribaltare la situazione, lo farebbero quando Stafford ormai sarebbe dalla parte sbagliata dei 35. Quindi ci guadagnerebbe Stafford, se è quello che vuole fare, a meno che voglia restare fisso a Detroit, che sarebbe legittima come scelta. Ci guadagnerebbero anche i Lions, perché comunque se è un primo giro per Stafford, puoi comunque storcerlo.
No, allora, Stafford per meno di un primo giro non si muove, cioè adesso non diciamo eresia. Allora, io stamattina ho letto, e ne parlavo anche in chat con Giovanni stamattina, ho letto su The Athletic, non so se il pezzo sia di questi giorni o sia più vecchio, eccetera, ma non ha importanza. Ho letto un'analisi in cui dava le possibili, guardava il futuro di Stafford, dava le possibili, individuava 5 intriguing fits, 5 destinazioni così intrigue per Stafford, se volete le dico anche
The Athletic,
San Francisco 49ers, New Orleans Saints, Indianapolis Colts, New England Patriots, Cleveland Browns. Ma non è questo il punto. Il punto è che faceva un parallelo che ho trovato estremamente interessante, al quale non avevo pensato, e poi dopo averlo letto più ci pensavo e più lo trovavo calzante, con un altro giocatore draftato alla prima assoluta per risollevare le sorti di una franchigia e che è arrivato a 32 anni, la stessa età di Stafford, si è trovato a dover cambiare squadra per le mutate circostanze della cosa ed è andato da un'altra parte, ok, dopo il tarne vicenda, è andato da un'altra parte e ha trovato la sua vera dimensione. Non ha vinto, ma è riuscito a farsi apprezzare molto più di quello che era successo a cosa. Ed era Carson Palmer. Che adesso, mentre noi parliamo, Carson Palmer ha il suo domain nel Ring of Honor degli Arizona Cardinals. Ecco, 32 anni, una carriera più che dignitosa e anche qualcosa di più da simboli di due franchigie che non sono riusciti a vincere niente durante il periodo della loro presenza. 32 anni, Palmer se n'è andato, è andato da un'altra parte, ha fatto 2 anni più o meno di merda ai Raiders, e però dopo con i Cardinals ha trovato la sua dimensione e ha reso bene. Succederà la stessa cosa anche con Stafford? Non lo so, non lo sa nessuno. Però io ho trovato il parallelo interessante. Punto.
Perfetto, grazie Mauro con questa chiusura su Carson Palmer. Così siamo già arrivati all'ora, quindi come tradizione arriviamo anche alla seconda parte della nostra trasmissione, che è la risposta alle domande dei nostri ascoltatori.
Ask Disturbo. Tutto quello che avete sempre voluto sapere sul football e che infatti ci state chiedendo.
Tante tante domande, e quindi dai, ritmo per rispondere a quante più possibili. Davide Bertoncini ci chiede: situazione Falcons, se voi foste il nuovo GM, cosa fareste? Tenere le stelle e cercare di costruire attorno a loro oppure scambiarli e fare un rebuilding totale? Dai Alberto.
Ironico che questa domanda arrivi nel momento esatto in cui il Borussia Mönchengladbach ha segnato il gol del 3-3.
No! Varcek, stai calmo.
Da tifoso interista e dei Falcons, diciamo che non è la migliore stagione della mia carriera sportiva, nemmeno da tifoso. Secondo me le strategie le vedremo entrambe, nel senso che l'anno prossimo è estremamente probabile che chiunque arrivi provi almeno un ultimo giro di giostra con i vari Matt Ryan, Julio Jones e compagnia cantante, anche perché sono convinto che questo roster sia ad un coaching staff decente di distanza da tornare a competere per i playoff. E poi nel 2022 si arriverà al rebuilding totale, perché i contratti inizieranno a diventare più clementi, diciamo meno pesanti sul cap in caso di taglio, e ci saranno probabilmente anche le condizioni per mettersi l'anima in pace, andare in un processo di rebuilding che durerà fino a quando non verrà trovato l'erede di Matt Ryan. Comunque la situazione è ancora in limbo e quello che sarà decisivo sarà capire eventualmente chi sarà l'head coach, soprattutto ancora di più chi sarà il nuovo general manager. Lì avremo delle indicazioni più precise di quelle che possiamo avere adesso.
Perfetto, grazie Alberto. Andiamo alla domanda di un altro Davide, questa volta Davide Bottarelli. Ascoltando la settimana scorsa di Scusate il Disturbo, si parlava dell'abitudine e esperienza di giocare in prime time. Ci sono davvero altre differenze oltre all'orario e quindi tutto ciò che è collegato alla pressione di essere visti e giudicati da tutti? Giorgio.
Allora, io...
Poi, scusami Giorgio, qualcun altro si può aggiungere, io ne nomino uno a caso e via.
avendo avuto 1000 anni di Marvin Lewis, Marvin Lewis era famoso perché in prime time perdeva sempre. Ha una percentuale, un record del 20% in prime time, mentre aveva oltre il 50% nelle partite normali. Il livello di tensione cambia completamente, perché comunque squadre, specie quelle di bacini piccoli come Cincinnati, che normalmente magari non si vedono, in quelle partite invece hai la ribalta e serve per tutti i giocatori, per avere nuovi contratti, per farsi conoscere e quant'altro. Ovvio che lì si vede la differenza tra un vincente e un non vincente, perché oggettivamente quando ti ritrovi a giocare mediamente contro squadre più forti, perché in prime time hai anche più possibilità ovviamente di incontrare avversari più forti, si vede se hai la stoffa o no e soprattutto se riesci a reggere la tensione. Nel caso specifico di Marvin Lewis si è visto tutto il suo limite, un buon allenatore che arrivava fin lì ma non riusciva ad andare oltre. E quello è la, secondo me, la grandissima differenza.
Qualcosa da aggiungere? No. 3, 2, 1, continuiamo. Domanda di Stesco. Qual è stato il record peggiore con cui è stata vinta la division? Quest'anno può essere battuto? Allora, Stesco, mi sono documentato e tenendo conto il format di playoff del 2002, perché ha senso fare paragoni con lo stesso formato, nel 2010 i Seattle Seahawks sono andati ai playoff con un record di 7-9, e questo è il record peggiore dal 2002 ad oggi, ma non solo, vinsero anche la wild card contro i Saints. A seguire il 7-8-1 dei Panthers del 2014, anche loro hanno vinto la wild card, e poi abbiamo un po' di 8-8, uno dei Broncos e uno dei Chargers, e ti dico questo, tutte e due le squadre vinsero la wild card, questo per dire. Quindi la NFC East, qualcuno arriverà a 7 vittorie ragazzi nella NFC East?
Per me no.
Quindi sì, può essere che quest'anno venga battuto questo non invidiabile record. Dario Bollini ci chiede: come si sviluppa la meccanica di lancio di un quarterback? Quanto è una dote naturale? Quanto può essere allenata? Così come Roethlisberger e Newton hanno dovuto ristudiare la meccanica, che problemi di successo hanno dopo questa modifica del movimento? Alessandro.
Io mi sono segnato nella riunione di stamattina, in realtà non ho tutte queste competenze tecniche per spiegarlo, però diciamo che sin da ragazzino la palla la lanci e poi ovviamente quando vai ad allenarti ci sono gli allenatori che ti aiutano a migliorarla. C'è chi è più costruito e chi invece ha un lancio più naturale, c'è chi il lancio naturale magari non è bellissimo, pensiamo a Philip Rivers, ma è efficace ugualmente e quindi non viene corretto in modo drastico. Poi ci sono delle dinamiche che ti spingono a cambiare questi movimenti di lancio. Quella di Cam Newton sono stati gli infortuni. Per migliorare le condizioni del braccio ha dovuto cambiare dinamica. È molto complicato. È molto complicato cambiare dinamica di lancio per un quarterback a quel livello, perché comunque sono anni che passi a lanciare nello stesso modo, con la stessa meccanica. Doverla cambiare ti va a cambiare tutto come ti poni in campo, non è facile, però sono dei professionisti, ci giocano, si allenano giorno e notte, l'abbiamo visto, Big Ben comunque il suo lo sta facendo, Cam Newton il suo lo sta facendo, Giorgio aveva molti dubbi, se ci ricordiamo, giusto Giorgio, a inizio
sì,
anno,
confermo.
Su Cam Newton,
non ci avrei messo una lira.
E invece alla fine della fiera, allenandosi e cercando in tutti i modi di migliorare con il movimento nuovo, alla fine Cam Newton qualcosa sta facendo, certo, non è un procedimento facile, e ovviamente, ripeto, c'è chi ce l'ha più naturale il movimento e se è efficace se lo tiene, c'è chi ce l'ha da costruire un po' di più, e per chi vuole imparare invece ci sono anche tanti tutorial, per chi lo vuole fare in una squadra ovviamente agli allenatori, chi invece vuole imparare da solo ci sono tanti tutorial anche su YouTube in cui si può imparare, si può sviluppare una meccanica di lancio tutto sommato positiva, tutto sommato buona anche da soli. Lanciare tantissimo però aiuta moltissimo.
Posso aggiungere moltissimo. Bello.
Aggiungo una cosa,
Aggiungo
una cosa, allora sono rapido, visto che dopo c'è Alberto. La cosa sì, è fattibile, è possibile, è difficile, ma è difficile, cioè io faccio sempre, quando sento questi discorsi qua, faccio sempre un parallelo con gli altri sport, in particolare sul mio sport, nel golf, Tiger Woods, giunto ad un periodo della sua carriera, e non sto parlando degli inizi della sua carriera, sto parlando di una decina d'anni fa circa, a furia di operazioni eccetera, lui si è ricostruito completamente lo swing. Ora, chi non gioca a golf non sa che cosa è uno swing di un giocatore. È il gesto tecnico più complicato di tutto lo sport esistente, fatto solo all'eccezione del salto con l'asta, per cui è un movimento che il giocatore deve mandare a memoria, deve insegnare a ogni muscolo del suo corpo e ripeterlo sempre uguale, sempre uguale, sempre uguale. Sono cose che si possono fare se hai determinate doti, se hai una volontà di ferro e ci lavori tanto. La complicazione, e questo vale per Tiger, vale per Cam Newton, vale per qualsiasi tipo di atleta, la complicazione data dal football è che un golfista, ad esempio, quando esegue lo swing, per carità, poi stai magari giocando la 18 del Masters con 40.000 persone che ti stanno guardando e quindi c'è la pressione c'è. Ma non hai difensori che ti cadono addosso, non hai la pressione di dover decidere in una frazione di secondo la cosa da fare e dover avere anche la complicazione di pensare al movimento variato, per cui l'istinto comunque ti può fregare e per fregare l'istinto devi lavorare ancora di più. Quindi sì, si può fare, ma è molto molto complicato, per questo in pochi ci riescono.
Io aggiungo solo che c'è una citazione, una frase che secondo me è perfetta per capire l'importanza delle... Scusate. Che c'è una frase che è la meccanica non conta finché conta. Cioè nel senso che finché Philip Rivers riesce a azzeccare questi lanci e non ci sono problemi, nessuno andrà a dirgli che è poco aggraziato, che non si dovrebbe lanciare così. Stesso discorso per Mahomes, che spessissimo lancia in posizioni veramente poco ortodosse, però diciamo che si va a intervenire, come dice Vale, quando un problema c'è, oppure quando si può guadagnare anche un solo minimo margine di vantaggio. Mi viene in mente Tom Brady, che nel 2012 ha cambiato la sua meccanica di lancio proprio per guadagnare un minimo margine. Non è che Brady lanciasse male, però Tom House, che è un esperto, magari dopo link il video, gli ha corretto giusto due cose e da lì ne ha guadagnato.
Perfetto, grazie a tutti. Domanda di Fabio: come mai nella NFL si vedono meno no-huddle rispetto alle NCAA, dove fanno anche tutto il campo a volte in no-huddle? Qualcuno vuole rispondere? Non ho dei numeri, quindi se qualcuno vuole rispondere a sensazione.
A sensazione c'entra anche la preparazione delle difese, che è molto più elevata, è molto più competitiva, diciamo, cioè è più difficile reggere la cosa. A sensazione, poi per il resto non ho numeri neanch'io. Cioè la complessità intrinseca del gioco è più alta nella NFL rispetto al college.
Sì, e contando che la no-huddle vuole lavorare più sul fattore sorpresa, nel senso che giocando continuamente il pallone non do tempo a te difesa di ragionare su quello che accade, è molto più utile farla quando è di fronte a squadre, come hai detto te, meno organizzate, ecco, voglio esatto. Dire. E quindi può essere questo uno dei motivi, ecco, tra quelli che ci sono.
Poi noi siamo per il Seattle, direttore.
Siamo per Seattle, bravo, mamma mia. Antonio. All'inizio anno avevo molte aspettative sull'attacco dei Cardinals. Dalle poche partite che ho visto, Kingsbury mi ha un po' deluso. Spesso ho avuto l'impressione che la mobilità di Murray copra le difficoltà del reparto, malgrado il talento nelle posizioni chiave non manchi. Cosa ne pensate, Mattia?
Beh, allora, le ultime due partite non sono andate come dovevano andare e di fatto l'attacco dei Cardinals è sembrato inceppato. Però, con numeri alla mano, sono comunque l'attacco che dopo Kansas City produce più yard a partita, fanno quasi 28 punti a partita e convertono terzi down abbastanza con successo, con un 44%. Io la poca brillantezza delle ultime settimane la spiegherei più, cioè l'attribuirei più ai meriti delle difese, perché comunque domenica non hanno sicuramente brillato, ma dall'altra parte c'aveva una difesa allenata da Bill Belichick, che ha saputo pure questa volta adattarsi al quarterback che aveva davanti e ha trovato un modo di, tra virgolette, limitare Murray. le virgolette le potete anche togliere per quello che mi riguarda, perché sta a voi valutare la prestazione di domenica, però comunque l'attacco dei Cardinals a mio avviso va, e nelle prossime settimane immagino che comunque con un running game che sta ingranando, perché i numeri ovviamente sono inflazionati da Murray, però Drake mi sembra abbastanza, mi sembra un giocatore ben diverso a quell'inizio dell'anno, e secondo me comunque nelle prossime partite si sistemerà tutto.
No Mattia, ti pongo un dubbio, io se togli, allora c'è stato il miracolo con Buffalo, no? Quel passaggio incredibile, soprattutto incredibile la ricezione di Hopkins. Se andiamo a vedere le squadre che hanno battuto a inizio stagione, insomma a me qualche dubbio viene su questi Cardinals, e anch'io sono come il lettore, l'ascoltatore che non è convinto, che non è molto entusiasta della prima metà, dei primi tre quarti di stagione dei Cardinals. Se riesco a fare le pagelle arriveranno quelle dopo 12 partite questa settimana. Non mi hanno convinto tantissimo, hanno vinto con i 49ers, i Washington Football Team, i Lions, i Panthers, i Jets, i Cowboys della prima metà che non sono quelli di adesso, comunque una squadra in difficoltà, sono 6 vittorie, insomma.
Sì, potevano essere 5 senza il miracolo di
Hopkins. No, scusa, con i Lions hanno perso, con i Lions hanno perso, anche con i Panthers. Cioè, insomma, non è un cammino di una squadra che mi ha convinto quest'anno. Quello che mi lascia perplesso.
Beh, chiaramente sì, magari si aspettava qualcosa di più, però lo spiegherei anche in base, in funzione della loro età, perché comunque Murray è comunque al secondo anno, e Kingsbury idem. Sì, sono anche punti di vista, perché penso una vittoria domenica su 7-4 parleremo di loro in modo forse diverso, anche se forse ci aspettavamo troppo, non lo so.
No, esatto, forse erano talmente tanto alte le attese che magari vederli così in difficoltà, ripeto, hanno perso coi Lions e coi Panthers a inizio anno. Sì, poi hanno vinto, come abbiamo detto, con i Jets, con i Cowboys, con i Washington. Forse erano veramente troppo alti. Io chiamerei in causa anche Alberto e Michele, che ci hanno fatto un capitolo, quindi secondo me merita un loro punto di vista.
Ma guarda, dico brevemente, secondo me c'era molta, molta, molta aspettativa sui Cardinals, che sono almeno un altro anno dal poter essere veramente competitivi. Murray comunque è al secondo anno e la difesa ha più di un punto debole, a cominciare da quello che è stata la loro prima scelta assoluta, che sta avendo dei grossi problemi di adattamento. Quindi credo che andrà nei playoff, ma credo che siano ampiamente nel percorso di crescita che ci si aspetta da un giocatore come Murray, che comunque quest'anno ha avuto una prima parte di stagione almeno dai livelli da MVP. Quindi direi che sono nella strada, sta attraversando qualche difficoltà come tutte le squadre che devono crescere.
Perfetto, dai, continuiamo. Io ho ancora due domande. Mauro, come si muoveranno i 49ers in virtù delle condizioni fisiche di Garoppolo? Come si muoveranno nella prossima stagione i 49ers in virtù delle condizioni fisiche di Garoppolo? Qualcuno che non c'è io vuole rispondere, anche perché non ha specificato se Johnny o Jimmy. Credo Jimmy, però vabbè. E vi posso soltanto dire che tagliare Garoppolo a fine stagione costa soltanto 2 milioni di dollari.
Tu la butti lì?
No, invece no, io ti dico, come sempre in questi casi, dico sempre la stessa frase, ok, tu puoi tagliare tutti gli allenatori che vuoi, tutti i giocatori che vuoi, c'è qualcuno in giro che sia meglio o che sia uguale e costi meno? La domanda è tutta questa, c'è in giro un quarterback che può rimpiazzare, no, Garoppolo, che sia quantomeno al suo livello, che non è scarso, a parte il mio rant da tifoso, e costi il giusto? Secondo me no, ripeto, però sì, c'è Stafford, come diceva giustamente Mauro prima, caccia il tuo primo giro e ne parliamo. E comunque costerebbe i famosi milioni di dead cap, quindi bisogna pensare, al prossimo 125... Mi sono messo da parte un articolo da leggere che mette in campo un po' di scenari per l'anno prossimo, e tutti sono tristissimi e complicatissimi per gestire un salary cap basso, basso, basso con gli stipendi di quest'anno. Quindi la mia risposta adesso poi alla fine l'ho data, secondo me rimarrà San Francisco anche l'anno prossimo. Ripeto,
e il poi... motivo è... Giovanni, mettiamo anche le cose in prospettiva, cioè noi adesso stiamo facendo tutti quanti questi discorsi, ma con abbiamo detto non più tardi di ieri, oggi, cioè, voglio dire, nell'ipotesi che il ciclone infortuni non avesse colpito San Francisco, quest'anno i Niners erano lì a giocarsela.
Sì, assolutamente.
E con legittime chance di farsela. Per cui non stiamo parlando di una
sì,
squadra,
ma basta cosa allo sbando. Due vittorie in più, Se tu prendi due vittorie e le togli, vai a vedere come ti cambia tutto il ragionamento. Quindi hai ragione. Quindi secondo me rimane. Ultima domanda di Gabriele. In week 13, cioè settimana prossima, c'è la sfida tra i Los Angeles Chargers contro gli New England Patriots. Secondo voi, che bella questa domanda, secondo voi che record avrebbero le due squadre a coach e staff invertiti? Dai, Michele, comincia a te, poi se qualcuno vuole dare il suo parere.
Ma allora, coach e staff invertiti, credo che... Allora, aspetta, vado a riprendermi la domanda di preciso, perché mi era andato via un attimo l'audio.
Secondo voi che record avrebbero le due squadre, Chargers e New England, che si affrontano domenica, coach e staff invertiti?
Allora, i Chargers secondo me sarebbero dentro, avrebbero il record dei Raiders, almeno. I Patriots non più di tre vittorie, perché comunque a livello di roster New England è veramente, veramente deficitaria. E se consideri che poiché la maggior parte delle partite le ha vinte grazie alla difesa, francamente dare con la squadra in mano a Lynn vuol dire dare una scelta veramente veramente alta, quindi sì, per me è un 6-5 per i Chargers e un 3-8 per i Patriots.
Qualcun altro che vuole dare il record?
Guarda, a coaching staff invertiti forse Philip Rivers avrebbe qualche argenteria di più al dito.
No, quest'anno Mauro.
No, questo è quello che mi viene da dire.
Ok, allora su quest'anno, perfetto. Allora, abbiamo chiuso con le risposte, bravissimi, 1:25. Rispondo a un amico in chat, Davide, che mi chiede di fare mea culpa per la mia previsione del record di 0-32 per le squadre di New York. Davide, ti rispondo molto tranquillamente, guarda, il discorso riguarda i Giants, ovviamente, che sono quelle che 4 vittorie le hanno fatte. Due vittorie dei Giants sono arrivate contro Washington e io non mi ricordavo che le uniche vittorie del vostro quarterback in carriera sono Daniel Jones sono avvenute contro Washington. Quindi a pensarci prima avrei dovuto dire 2-30, perché giocando due volte contro Washington vince solo contro Washington. Dopo avete battuto,
avrete sbagliato lo stesso.
Vabbè, ma ragazzi, hanno battuto gli Eagles. Che voglio dire, ragazzi, nessuno avrebbe potuto prevedere gli Eagles di quest'anno. Ricordo che io lo 0-32 l'ho detto alla prima giornata, dopo tre giornate, quindi, e hanno battuto i Bengals cubilesi. Cioè, ragazzi, voglio dire, i Bengals probabilmente con un quarterback degno di questo nome al suo posto, probabilmente non avrebbe perso, ripeto, battuti i Bengals 19-17. Quindi Davide, è vero, non sarà 0-32, sarà probabilmente forse i Giants che devono giocare ancora contro Seahawks, perdono, Cardinals perdono, Browns perdono, Ravens perdono, forse di un'altra vittoria contro i Cowboys, quindi alla fine non è che abbia sbagliato di tanto alla luce delle giustificazioni che ho potuto addurre in quanto direttore. E con questa risposta, e grazie per la domanda comunque Davide in chat, chiudiamo questa 12ª puntata di scusate il disturbo. Gli appuntamenti futuri sono Cool Bueno già online, Pulpo Valhalla già online, giovedì The Drive. Chi si picchia The Drive?
Allora, premetto che secondo me è stata la puntata forse più bella di sempre. Federico Ferrari dei Saints contro il buon Alberto Cantù con i suoi Falcons.
Immagino
e se le danno veramente.
Immaginavo.
Tutto il tempo.
Giovedì troverete online anche The Bootleg, con la puntata settimanale, non quella del lunedì. Complimenti Alberto, bella idea. Quella che avete avuto, ottima realizzazione. E sempre giovedì sera alle 21:30 ci troviamo dal vivo per scusate il pronostico. Venerdì invece è dedicato al college football e quindi questa è la nostra settimana su via podcast di Addol Magazine. Da Giovanni Ganci di salute, vi ringrazio ancora per il milione, per tutto quello che ne viene. Un grazie ovviamente per aver fatto compagnia, cominciare da Nomele Sortino che c'è.
Direttore,
già. Sì, che è stato?
Io, mancava l'albero.
Che albero?
Che domani giocano alle 9:30.
No, 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 dici perché giocano alle 21:40 e non a mezzanotte, alle 2 come devono giocare.
Ma perché in America ci sono cose ben più importanti. Perché football? La gente deve sapere, la gente deve vedere, la gente deve assistere a queste a queste cose che col football non hanno niente a che fare, ma sono di una categoria che non si può neanche definire. Cioè, NFL viene dopo, sta zitta e muta, e gioca prima perché più tardi dal Rockefeller di New York ci sarà l'accensione dell'albero di Natale in mondo visione
americana, quindi, va bene, okay.
E quindi mi sembra anche giusto, a noi va bene perché ce la fanno prima, però l'NFL si è dovuta inchinare davanti all'albero di Natale.
Non ho parole, proprio una degna conclusione di puntata. E quindi un ringraziamento che mi ha fatto compagnia, Mauro Rizzotto, Marco Santini, Giorgio Prodotto, Alberto Cantù, Mattia Righetti, Alessandro Tereschi e Michele Serra. Grazie mille per la partecipazione, Michele.
Grazie a voi, sempre disponibile.
Ci vediamo, ci sentiamo, ci leggiamo, quello che volete. Ciao a tutti e grazie.